Buongiorno a tutti e bentornati a Ottoliner. Oggi la rubrica del martedì sera è immancabile, Otto Pop, in cui intervistiamo le celebrità del web. Oggi abbiamo con noi il social prof, autore, insegnante, insegnante di inglese sul web, che ha preso questo treno, si è avviato durante la pandemia e che poi non ha più smesso, ci ha preso gusto. Quindi abbiamo con noi Sandro Marenco. Ciao Sandro!
Ciao Gabriele, pensavo ti fossi sbagliato quando hai detto star, ho detto no, è un altro ospite.
Ma dai, guarda, sono andato poco prima di iniziare a vedere i tuoi social. Cioè, su TikTok siamo sopra i 350.000, su Instagram sopra i 100, cioè è esplosiva come cosa. Ti va di iniziare a raccontarci come hai iniziato appunto questa esperienza sui social? Come è partito tutto?
Sì. È partito pochi giorni dopo la pandemia, nel senso che cioè, ricordarlo è anche abbastanza emozionante, perché io ricordo che ho sempre fatto anche radio e una domenica ero il conduttore di uno dei carnevali piemontesi e ricordo che iniziò mentre loro sul palco iniziavano a girare voci del tipo stanno chiudendo di qui, stanno chiudendo di là, e sì, si sapeva che c'era questa pandemia, però non era ancora arrivata così forte, e fino a un certo punto quando è arrivata la notizia che le scuole sarebbero state chiuse. Per cui noi eravamo entrati in vacanza di carnevale e niente, ci hanno detto non tornate più. Quindi non abbiamo neanche avuto modo di, come dire, poterla un po' recuperare questo rapporto insieme ai nostri alunni. E allora, sono sincero, mi mancavano. E pensavo anche, che forse io mancavo a loro, nel senso che sembra assurdo dire che un prof manca agli alunni, ma capita, capita anche questo. Allora semplicemente ho detto, l'ho anche scritto nel libro, quando ero piccolo io si andava nella sala giochi e ogni tanto arrivava il curato del paese a salutarci così. Io ho fatto un po' come il curato, solo che la sala giochi di questi giorni era TikTok e sono andato lì. E ho iniziato così a prendere un po' in giro sia me come docente che gli alunni, perché guarda, Gabriele, davvero abbiamo dato il massimo tutti, cioè. Ti faccio vedere, non lo so, tipo un'inquadratura tipo degli insegnanti era questa. Buongiorno ragazzi, ci siete? Sì, mi sentite? Oppure era questa. Eccomi qua, ci siamo, no? Quindi, senza contare, vabbè, i gatti, i miei, adesso sono lì che dormono, infatti non ho messo a posto per non disturbarli, ma venivano e giravano, eccetera, ma passavano anche mutandate dietro di insomma, coinquilini, genitori, mariti, mogli, eccetera. Quindi situazioni veramente divertenti, viste poi dopo. E i ragazzi mortali, nel senso che la più bella è stata quando noi avevamo un gruppo di classe, e un gruppo WhatsApp di classe. E ci ho fatto anche un TikTok che è andato molto bene, quello perché davvero faceva troppo ridere. Verifica online, arriva sul WhatsApp di classe, raga, ma la 5 è la A o la B? E io che mi metto a ridere, visto che c'ero anch'io in quel gruppo, e dico, vedi che hai sbagliato chat, gelo. Però, cioè, bellissimo, è stato un momento visto da questo punto di vista qua davvero divertente. Solo questo punto di vista era divertente.
Immagino, certo, immagino che questo poi sia stato anche un po' di supporto da un punto di vista emotivo, psicologico, sia per voi adulti che dovevate lavorare in quelle condizioni, sia per i vostri ragazzi che chiaramente hanno vissuto, insomma, un periodo molto particolare anche in un'età delicata, no, della loro vita. Quindi penso che alla fine sia stato divertente e sia stato anche un modo per sdrammatizzare un po' dei momenti pesanti, no, che per loro avranno anche un impatto forse anche peggiore di quello che hanno avuto per gli adulti, o sbaglio?
Purtroppo sì, no, guarda, è stato divertente, cioè quel momento lì era divertente, il momento in cui pubblicavo il TikTok che vedevo tutti i ragazzi che rispondevano, era divertente ed era un momento di unione, ma non ha controbilanciato il disagio che hanno vissuto loro, perché io lo dico sempre, i veri eroi sono stati loro, non siamo stati noi docenti che qualcuno ci ha rinunciato, qualcuno non si è messo in gioco, ma per la maggior parte, insomma, è stato un modo per mettersi in discussione, cioè per trovare nuovi mezzi di comunicazione, nuovi modi di comunicare, nuovi modi di insegnare, no? Perché davanti a uno schermo, insomma, è duro seguire uno noioso per un'ora. Finché sei in classe, chiami un po' il tuo amico, così è, ma insomma, non è facile. Mentre per i ragazzi, sai, a quell'età lì, io a quel tempo insegnavo in un liceo scientifico sportivo. Per cui tutti i ragazzi che avevano nel loro futuro un sogno, cioè quello di diventare il calciatore, l'atleta, il pallavolista, insomma, avevo tanti ragazzi e tante ragazze che avevano davanti una bellissima carriera, che è stata messa duramente alla prova perché loro non potevano più allenarsi. Quindi, al di là
Certo.
del fatto che i sogni si crollavano, ma in quell'età lì tu non hai voglia di stare tutto il giorno in casa, quindi essere obbligati a quello è stata dura. Tant'è vero che io a un certo punto ho istituito l'ora di ascolto, cioè extrascolastica, io mi mettevo a disposizione online, davo il link a tutti i ragazzi che volevano e si veniva lì e si chiacchierava del più e del meno, ma non mai, mai, mai di scuola, mai. Cioè del gatto, della torta, della festa, del tempo, di qualunque cosa, proprio per stare un po' assieme.
Senti, ma secondo te, perché leggevo anche un po' il tuo curriculum, ma sei vissuto anche all'estero e hai insegnato italiano per stranieri, vero? In Austria, se non sbaglio.
Esatto, all'università di Klagenfurt.
La domanda che ti faccio è quanto un'esperienza simile ti ha anche aiutato poi ad avere questa creatività, questo slancio creativo per spostarti sul web? Perché
Guarda,
immagino che
io
richieda anche
penso.
una capacità di adattamento avere a che fare con un pubblico straniero per insegnare la propria lingua madre.
Non solo, anche con. Ma con tutto. Cioè, io sono partito per l'Austria con l'idea di rimanere 2 settimane e sono rimasto 4 anni. Senza mai tornare, nel senso che sono tornato 2 volte perché dovevo fare i cambi abito e basta. Cioè, cambio abito, capirai. Cioè, portavo su 2 robe, poi compravo anche là, però per vedere i miei, insomma, beh, per farti capire, insomma, che non è stata una cosa da dire adesso vado sto 4 anni, devo stare 2 settimane. E sapevo dire Guten Tag e Guten Morgen, forse, cioè 2 robe, ma proprio banalissime. E questo è ovvio che, insomma, a 20 anni ti mette alla prova, ti fa svegliare in un certo senso. Però io credo anche che la mia parte proprio creativa, che ho da quando sono piccolo, sia stata la chiave mia più importante di comunicazione in quel periodo lì. Perché proprio mi sono trovato altri modi, altri linguaggi, non tanto i modi, perché i modi, sai, poi puoi essere lo stesso, ma provare proprio un altro linguaggio, trovare un altro linguaggio che non sapevo, io non sapevo neanche che mi appartenesse, cioè non l'avevo mai fatto, capito? E invece l'ho scovato da qualche parte dentro di me e ho visto che funzionava, ma non funzionava in termini di numeri, funzionava, cioè io ai primi 1.000 ho detto no, 1.000. E poi pian piano, pian piano, pian piano, vedi che sono sempre di più e. Cioè, vedi che è strano comunque, cioè, tu immaginati un prof vecchio con i capelli bianchi che si mette lì a parlare l'inglese e viene seguito da 300, diciamo, 360, 350.000, cioè guarda che è una roba incredibile, cioè
Ma
incredibile veramente.
tu adesso insegni ancora oppure lavori soltanto come content creator? Insegni
Ma
ancora nelle
che.
scuole?
Ma io non prendo, ecco, guarda, cogliamo l'occasione, per chiarire una cosa, io non prendo una lira, cioè, una lira, vedi già subito che il linguaggio attuale, non prendo un euro, ma non si dice non prendo un euro. Allora, in questi 4 anni io ho, incassato da TikTok, se li volessi incassare, ma sono ancora lì, per le visualizzazioni, le famose visualizzazioni che ti rendono un sacco, che diventi miliardari, 800 euro. In 4 anni, quindi di pubblicità non ne faccio, di partecipazioni non ne faccio perché per scelta personale ritengo che ci metterei la faccia solo su un qualcosa in cui credo veramente. L'ho fatto pochissime volte, l'ho fatto per una rivista di lingue, ma deve essere sicura, deve essere che io la provo prima, cioè non vado così per sentito dire, perché ci metto la faccia e io voglio che un mio amico, una mia amica, oltre che i miei alunni, se vedono una mia eventuale pubblicità, possano tranquillamente acquistare quel prodotto o servizio perché sanno che se lo dico io vale. Ma
Beh, sai, questo viene a favore della tua serietà e soprattutto ci giustifica poi il tuo successo, perché giustamente tu da insegnante ti fai lo scrupolo prima di tutto sui tuoi alunni, no? Quindi la cosa che dici
certo.
è prima di fare una pubblicità per appunto guadagnare un tot in più, la cosa che devo pensare a livello etico è a chi mi guarda, in particolare ai miei studenti. Questo ti fa molto onore, no? Perché invece, sa, diciamo che nel web la strategia di solito è un'altra a livello commerciale, quindi sa, ti fa molto onore e giustifica molto il tuo successo. Ma essere sul web ti ha dato problemi poi in classe? Cioè, gli studenti tendono magari a prendersi qualche confidenza in più, oppure sei riuscito a mantenere sempre quel distacco che ti permette poi di insegnare, normalmente, ecco.
Ma guarda, per farti l'esempio, nonostante siano 4 anni e quindi molti mi dicono sei diventato parte della mia famiglia, no? Nel senso che è talmente tanto costante la mia presenza che se uno mi segue mi trova nei cambiamenti, hanno seguito un mio intervento molto, molto serio, però continuano a darmi dei. Quando mi scrivono e quando commentano, se voi guardate, io non cancello nessun commento a parte quelli che ogni tanto arriva qualche furbo che deve fare il figo, no? E allora se sono offensivi li cancello senza stare lì a spiegare perché non ne ho voglia. E prima facevo anche quello invece, cioè delle discussioni lunghissime ore. Però ti dico questo perché loro mi danno sempre del lei. A scuola non c'è stato mai uno che mi abbia detto, prof, facciamo un selfie. Cioè, lo dicono per battuta, ma non arrivano a farlo perché forse vedono anche la mia reazione, nel senso che io da una parte non mi ritengo nessuna star, dall'altra comunque sono a scuola per cui mi vergogno anche. Cioè, io quando mi incontrano per strada, però io mi vergogno, ma non perché faccio qualcosa, perché o sei un mio alunno e allora ok, ma altrimenti io cosa ho fatto per te? Per meritarmi questo affetto, non riesco, non sono ancora stato capace di metabolizzarla questa cosa qua. E non solo ti dico, non mi ha ostacolato, ma mi ha aiutato, soprattutto adesso che sta diventando, cioè che sono un pochino più popolare, mi ha evitato di perdere quel tempo per cui loro capissero che io sono lì. Per un certo motivo, cioè guardando i miei video, tu capisci che tipo di insegnante sono io. E quindi i ragazzi questo lo fanno già loro dai social e poi mi vedono lì dal vivo. Certo, le prime lezioni sono sempre divertentissime adesso all'inizio dell'anno, perché o quando vado a fare qualche supplenza si guardano come dire, è lui, però sanno già che con me possono parlare, che si possono confidare, che non sono giudicati, che insomma. Mi ha aiutato a tirare giù quel tempo, che di solito è un mese e mezzo, e l'abbiamo ridotto a zero. Cioè io quando entro in classe loro sanno già chi sono e quindi si
Certo.
comportano di conseguenza.
Certo. Senti, invece il libro, parliamo del libro. Come arrivi al libro e di che cosa parla il libro?
Allora, io penso di essere uno scrittore. Super mega fortunato per non dire altro, nel senso che ho avuto veramente. Allora, tutto quanto è. Non posso dirlo, per cui però si è capito, no? Cioè, succede questo: che il Sole 24 Ore, io non ne sapevo niente, fa un'inchiesta, cioè un'inchiesta, fa un'indagine, adesso non so bene comunque come poterla definire. Dove stila una classifica dei professori più amati, ma non andava a numero di follower, andava, era fatta molto bene perché guardavano la qualità dei commenti e non solo la quantità, la costanza con cui le persone rispondevano, eccetera, vabbè, morale che messe insieme mi sembra 5 o 6 di queste cose che, Per cui, ma neanche sapevo che usciva l'articolo, arrivano i messaggi dei miei amici. E da quel momento lì, il prof più amato d'Italia, sono arrivate quattro, anzi tre e mezzo proposte editoriali da nomi che penso che se io volessi scrivere un libro e volessi arrivare a pubblicare con questi nomi, mi farei del sangue marcio. E nel senso che ci vorrebbe tanta fatica. Invece io mi sono trovato in una condizione di avere la possibilità di scegliere, cioè è una roba incredibile. E quindi è nata questa idea, ho scelto poi Salani, perché in quel momento lì era quella che parlava di più la mia lingua, scusatemi, e abbiamo fatto questo, cioè la cosa che mi è venuta più semplice da fare è di far vedere quanto questa generazione non fosse così fannullone e superficiale come si diceva, ma quanto i sentimenti, le problematiche, le paure, le fragilità fossero le stesse che abbiamo vissuto noi. E quindi ho raccolto tutte queste testimonianze con una mail che avevo inventato in quel momento lì, dillo al prof, chiocciolasandromarenco.it, e lì è arrivato veramente di tutto. E anche lì sono stato onorato di essere, perché mi raccontano delle cose, ma ancora adesso, cioè, mi raccontano delle cose come se io fossi il loro, non lo so, il loro fratello maggiore.
Ma
Vanno talmente in
Sandro,
profondità che...
per intenderci però, perché la descrizione che ci dai dell'ambiente sociale è di un ambiente molto sano, molto positivo. Di solito in realtà purtroppo quando leggiamo sui giornali dei social c'è anzi molta negatività, aggressività, cyberbullismo. Invece il riscontro che tu ci dai è un riscontro costruttivo, positivo. Ma quindi secondo te c'è possibilità di utilizzare anche in modo educativo e positivo, anche per la scuola, quindi anche da parte delle istituzioni scolastiche, c'è la possibilità di coinvolgere i ragazzi attraverso i social, attraverso internet?
Allora, sì, io una cosa che dico spessissimo ed è vera, è vera, è vera, è vera, cioè credo che attorno a me si sia creata, non so se l'unica, non penso l'unica, ma sicuramente una delle poche community che, guarda, ma è di una bellezza, cioè le persone non si giudicano, cioè tu vedi proprio che uno fa un commento che magari, che ne so, è un po' giù, eccetera, arrivano gli altri a sostenerlo, a mandargli un cuore, con me sono sempre rispettosissimi. E anche i ragazzi non fanno battute stupide, cioè è una community proprio, ma davvero bella. Io davvero, vi invito, non guardate i miei video, non seguitemi, cioè, nel senso non è una propaganda. Andate però a vedere i commenti sotto i miei video, perché sono di una bellezza, di un rispettoso, di un anche intimo molto spesso, che lasciano così a bocca aperta. Quindi è chiaro che anche i social devono essere trasmessi, scusa, anche le nozioni sui social devono essere trasmesse con chiarezza, con passione. Però soprattutto io credo che questa mia durezza, tra virgolette, nell'affrontare il mondo dei social, ripaghi in questa maniera, cioè non ripaga in termini di numeri, perché se tu guardi altre persone sono molto più seguite di me, no? E altri hanno fatto delle strade che sono impensabili per un professore. Ma si può fare una cultura, si può creare una cultura del rispetto anche sui social, una su tutte. Tu non vedrai mai nei miei social un video girato in classe, mai. Perché? Perché non si può. Cioè, non si può utilizzare uno spazio pubblico a fini privati, primo. Secondo, c'è
Bravo,
proprio anche
bravo, bravo.
una circolare che dice questo, cioè non è che me lo sono inventato io e dici, vabbè, ma è scelta tua. No. C'è una circolare che vieta l'utilizzo dei cellulari in classe. Ha specificato, studenti e docenti. Quindi, quando mi dicono, però, ma perché non fa anche lei video dove noi facciamo la verifica e lei fa le previsioni, aspettative verso realtà? Non si può. Fanno like, ma non si può. Però questo limite è molto labile, capisci, Gabri? Perché poi alla fine ti trovi invece che proprio il ministero elogia e presenta sui suoi palchi persone che invece hanno fatto la propria carriera su questa cosa, no? Ma cioè, boh, a me non
Certo.
interessa, perché se una persona vale, per me lo può fare anche a scuola, però io dico sempre questo, cioè il problema dei social non è tanto da parte mia, cioè il metterci la faccia, è l'essere coerente, è scegliere sempre di non dare una visione negativa delle cose, di trovare sempre qualcosa di positivo perché è il mio. Se non ci riesco, non parlo di quella roba lì, piuttosto di far venire magari la rabbia a qualcuno. E spesso, sai quante volte mi capita di fare dei discorsi che mi vengono i brividi quando li faccio ai ragazzi? Tante volte, perché capita a tutti gli insegnanti di fare discorsi motivazionali. Ma tu come fai a pensare che un discorso motivazionale sia stato spontaneo se tu vedi una persona così? Cioè, a scuola con il microfono e il cavalletto. Ma come
Certo,
può essere,
certo.
scusa, spontaneo? Vuol dire che è organizzato, cioè mi sono preparato quel discorso lì. Ma boh, non lo
È
so,
come
è
se il
un po' la.
rapporto fosse mediato.
Sì, però
Certo.
non mi piace, cioè, a me non piace fare così. Poi non giudico chi lo fa, però.
No, no, è chiarissimo, non giudichi chi lo fa, ma tu fai altro, insomma, segui un altro stile di condotta.
Bravo.
Senti, ti faccio un'ultima domanda e che consiglio daresti? Questo andiamo proprio sulla tua invece professione. Che consiglio daresti a chi sta studiando adesso inglese per la prima volta? Un adulto che si approccia oggi allo studio dell'inglese, da social prof, che consiglio ci dai?
Di mettere da parte un adulto, guarda, vado sul sicuro e so di beccare tutti quelli che stanno insegnando inglese, cioè sto facendo 100%. Di mettere da parte la vergogna e di mettere da parte la performatività, non so come si dice, ma nel senso l'essere performanti. Perché quando tu impari una lingua diversa, intanto ti devi rendere conto di essere un figo o una figa pazzesca, perché ti apri la possibilità di comunicare a tantissime altre persone, ma non è innata, ha bisogno di studio e come tutte le cose hanno bisogno di un percorso. Il fatto è che noi adulti siamo molto performanti, perché se non fai e non raggiungi gli obiettivi, beh, ma dai, ma che? Cioè, cosa c'è? Nel senso, uno si prende il suo tempo, i suoi spazi, non arriviamo a casa dal lavoro così. Yeah, che bello, adesso studio inglese. Siamo tutti quanti presi dalle nostre cose. Quindi, di solito si fanno i corsi serali, quindi nessuna performance. Qua non si misura niente a performance. Cioè, già il fatto che tu ci sei significa che sei un grande o una grande. E poi la vergogna. Perché noi ci vergogniamo di commettere errori. E invece, proprio partendo da quello che mi diceva mia nonna, che andare in bicicletta si impara con le ginocchia sbucciate, è così. Perché tu, finché non provi a produrre quella frase, a scrivere quella regola, non ti rendi conto che nella tua testa è chiarissima. Poi quando la devi fare dici, e quindi non ti dai modo di fare l'errore. Uguale, non ti dai modo di migliorare e di recuperarlo. Quindi queste due cose qua. Nessuna performance, no vergogna.
Bel messaggio a cui mi sento di associarmi, veramente mi piace come messaggio da dare, niente vergogna e soprattutto buttiamoci nelle cose senza timore. Mi piace anche molto in qualche modo in linea con Ottolina, lo trovo, ci trovo in sintonia in qualche modo.
Dobbiamo sempre
Senti,
produrre in questa vita, ma no, ma possiamo anche stare qualche volta bene, eh?
esatto, concordo. E io ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata,
Grazie
spero di riaverti ospite in futuro. Ringrazio Sandro Marenco che trovate su TikTok, Instagram, ma su tutti i social. Diciamo, io ho detto i due di punta, ma lo trovate nel web, cercatelo, prendete il suo libro, assolutamente una bella chiacchierata, una bellissima persona come avete visto. Ringrazio gli Ottoliner che ci hanno seguito tutti quanti in questa puntata di Ottopop. Ricordo a tutti quanti l'appuntamento di sabato 30 marzo a Roma, Viale Giotto 17, perché gli amici di Ottolina si organizzano in associazione multipopolare, quindi dalle 15 in poi fino a sera chi vuole venire trova dibattiti, presentazioni di libri, trova Giuliano, trova tutti, trova me, trova Alessandro, e ci saranno collettivi a parlare, il gruppo antispecista, ci sarà Samir Al-Karyoti di Al Jazeera. Insomma, venite che c'è tanta gente, si parla di multipolarismo, si presentano libri, si parla di Gaza, cioè, si parla di attualità, ma si sta anche insieme. E vi ringrazio a tutti quanti, ciao, alla prossima, iscrivetevi anche al canale, anche a quello inglese. Ciao 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 ciao.
Ciao, grazie.